Come abbiamo annunciato, abbiamo ai nostri microfoni Luca Casarini. Buongiorno Luca.
Buongiorno a tutti, ciao Marzio.
Ciao, buongiorno. Allora, alla fine, e non casualmente, credo oggi, 20 luglio 2010, sul Manifesto si concretizza quel ragionamento che tu avevi lanciato con l'articolo «Sospendere i responsabili di una campagna comune verso fine maggio». L'articolo adesso lancia, il Manifesto lancia un appello: dimettiamo gli intoccabili. Partiamo da qui, Luca. Allora, gli intoccabili sono ovviamente i vertici della polizia. Perché dobbiamo dimetterli dal basso e, come dire, e non è come in ogni democrazia civile, come ogni paese normale, non sono stati già messi da parte?
Ma io credo che sia questo uno dei tratti, diciamo, più evidenti, che la vicenda di Genova in realtà non si è fermata in quei tre giorni straordinari e tragici allo stesso tempo. Oggi ricade il nono anniversario di quella enorme e straordinaria insorgenza di movimento che furono le tre giornate di Genova. Molto spesso, per sottolinearne anche la straordinarietà e anche la drammaticità di tutto ciò che è accaduto, per sottolineare questo, siamo portati a dire che in quei tre giorni furono sospese le garanzie costituzionali, democratiche e civili. Ovviamente è vero, però diamo un'immagine, secondo me, un po' distorta della situazione. È vero che in quei tre giorni ci fu, diciamo così, il massimo di concentrazione di un meccanismo di autoritarismo, di fascismo, di repressione dei movimenti, ma non è vero che furono solo quei tre giorni. Da lì partì un processo che io credo poi si innesta nella dinamica anche globale della crisi della democrazia, e noi l'abbiamo potuto vedere concentrato a Genova, cioè abbiamo questa possibilità di vedere anche proprio l'inizio di questo tipo di processo, che però dura fino ad oggi, ed è un processo di restrizione complessiva delle libertà democratiche e civili dentro appunto alla fase di crisi della democrazia, un meccanismo che non si è mai interrotto e che ha portato poi anche in questo paese a tanti altri eventi tragici che riguardano in particolare il rapporto tra le forze dell'ordine e il monopolio, cosiddetto monopolio dell'uso della forza, e le libertà e i diritti delle persone, dei cittadini. È un processo questo che è partito da Genova e che è divenuto una costante, una costante restrizione delle libertà e dei diritti, è un costante peggioramento del rapporto tra lo Stato e i cittadini. Lo Stato nella sua espressione delle istituzioni totali, e ovviamente mi riferisco al carcere. Oggi noi vediamo qual è la situazione delle carceri italiane anche dal punto di vista proprio del rapporto stesso culturale con questo problema del carcere. Noi abbiamo delle carceri strapiene di gente dove la pena inflitta è molto superiore a quella prevista dai codici penali e dalla legge, perché è una pena che poi aggiunge tortura, privazione, sofferenza all'interno di quelli che sono gli istituti di detenzione, che appunto sono sovraffollati, sono naturalmente distanti da qualsiasi umanità prevista anche per legge, tra virgolette. Abbiamo una situazione nelle forze dell'ordine che è una situazione di totale aumento della violenza con cui le forze dell'ordine applicano il concetto dell'ordine pubblico, del mantenere l'ordine pubblico. Noi l'avevamo letto questo tipo di dimensione proprio dentro la crisi globale, l'avevamo sintetizzato nel meccanismo che dice la polizia diventa esercito e l'esercito diventa polizia, cioè nel senso la dinamica della guerra infinita vede appunto gli interventi di guerra, li classifica come interventi di polizia internazionale. Dall'altra parte, all'interno delle metropoli, delle città, sempre più le forze di polizia somigliano ad eserciti per come sono le regole di ingaggio, per come sono le armi che utilizzano, per quali sono appunto le diciamo così, anche gli spazi di manovra che possono avere nell'esercizio di funzioni violente nei confronti delle libertà individuali. E questo tipo di meccanismo ha avuto da Genova in poi un'accelerazione, è un processo costante che ha portato poi anche a casi esemplari come la morte di Stefano Cucchi, l'uccisione di Federico Aldrovandi in piazza a Ferrara, la morte di Gabriele Sandri, il tifoso ucciso in mezzo ad una strada, e tante altre morti diciamo che sono meno conosciute ma che avvengono continuamente per opera delle forze dell'ordine. Allora dico questo perché credo che a questo si accompagni poi, cioè questo meccanismo che da Genova parte e avvia un'involuzione della democrazia verso l'autoritarismo, si accompagna a un altro elemento fondamentale dell'autoritarismo e proprio di un regime, cioè l'impunità dei corpi dello Stato, dei corpi armati dello Stato. Questo dell'impunità è un tratto caratteristico dei regimi, cioè quando diciamo è un regime, uno degli elementi per misurare il tasso di regime, diciamo così, è proprio il fatto che le forze dell'ordine, le forze armate possono agire indisturbate, possono violare le leggi e sono comunque intoccabili. Questo accade nelle dittature. Come non ricordare, ovviamente, insomma, nella nostra memoria recente ci sono le dittature cilene, le dittature argentine, le dittature sudamericane in genere, ma c'è anche la dittatura dei colonnelli in Grecia, c'è anche Franco in Spagna, sono tutti questi meccanismi, ovviamente si arriva fino a Mussolini, a Hitler, eccetera. Però il dato caratteristico di tutte queste dittature nella storia è proprio che c'è un meccanismo, come dire, in cui lo Stato agisce e non si mette mai in discussione, ma soprattutto permette e crea una sacca di impunità nei confronti delle forze diciamo armate che agiscono per suo conto e che violano continuamente la legge. Questo è un dato caratteristico proprio del concetto di regime. Allora, in Italia, da Genova in poi, abbiamo assistito a questa involuzione e uno dei punti nodali di questo tipo di situazione parte naturalmente dall'impunità dispiegata che a Genova ha fatto da garanzia a plotoni di carabinieri e polizia per poter massacrare, uccidere, torturare a Bolzaneto, alla Diaz, eccetera, migliaia di persone. E questa è una cosa naturalmente che è eclatante, ma poi c'è un'impunità anche specifica, cioè nei dirigenti delle forze, per i dirigenti delle forze dell'ordine che agirono a Genova, che oggi è l'attuale vertice della polizia italiana, compresi i servizi segreti, perché ricordo che l'allora capo della polizia Gianni De Gennaro oggi è a capo del dipartimento del DIS, del Dipartimento Informazioni e Sicurezza, che appunto è una branchia dell'AISI, che è appunto l'attuale servizio segreto interno italiano, per cui insomma stiamo parlando di dei gratteri appunto e tutti i dirigenti condannati per le violenze di Genova e per i depistaggi sono attualmente i vertici della polizia italiana. A fianco a questo meccanismo dell'impunità, cioè del fatto che gli attuali vertici della polizia italiana e dei servizi segreti sono condannati per i fatti di Genova, anche formalmente, ma sono al loro posto, cioè non vengono dimessi, anzi vengono difesi a spada tratta dal potere politico in maniera anche trasversale. A fianco mettiamoci anche un altro episodio eclatante, la condanna del generale dei carabinieri Giampaolo Ganzer a 14 anni di reclusione dopo un processo celebrato a Milano che ha visto la pubblica accusa chiedere, con motivazioni molto, molto circostanziate, chiedere 27 anni di carcere come richiesta dell'accusa per associazione a delinquere organizzata all'interno del raggruppamento operazioni speciali dei carabinieri, il famoso ROS, associazione a delinquere finalizzata allo spaccio internazionale di stupefacenti, al commercio di armi, all'eliminazione di testimoni, eccetera. Per cui questo generale dei carabinieri, che tra l'altro è quello che a Genova ha avuto un ruolo, oltre al ruolo, diciamo così, in termini generali dei carabinieri che ben conosciamo, ma lui in particolare ha avuto un ruolo perché ha organizzato un'inchiesta che poi si è determinata, si è incardinata nella procura di Cosenza contro i manifestanti, con l'accusa di cospirazione politica contro lo Stato. Questo generale dei carabinieri, anch'esso dopo la condanna a 14 anni, è al suo posto. Faccio notare che durante tutti questi processi, questi signori, che ovviamente essendo i vertici della polizia e dell'arma dei carabinieri hanno e godono di ovviamente grandi possibilità di manovra, di utilizzo, diciamo così, di prerogative che sono proprie delle forze armate, dei servizi segreti e della polizia, questi signori sono stati lasciati bellamente al loro posto, cioè, come a dire, provate a immaginarvi la difficoltà per un magistrato o per degli organi inquirenti di indagare sui carabinieri e sulla polizia con i vertici indagati che stanno al loro posto, cioè che comandano coloro che dovrebbero anche svolgere le indagini, per cui già questa è un'anomalia, è un'assurdità, cioè non potrebbe esistere in un paese normale che un capo della polizia è messo sotto processo ed è lui stesso che dirige coloro che indagano, cioè questo è evidente. Pensate poi a tutto lo spazio di manovra anche illegale che questi hanno a disposizione, perché chiaramente possono usufruire di, diciamo così, di sistemi di privilegi, di prerogative che non sono proprie di nessun cittadino e di nessun dipendente pubblico di sicuro. Pensate al fatto che se un dipendente pubblico normale viene messo sotto processo, viene quantomeno sospeso immediatamente, no, dalle sue funzioni. Faccio un esempio: un dipendente pubblico che viene messo sotto processo per reati contro il patrimonio viene immediatamente sospeso se ha a che fare con i soldi pubblici, faccio un esempio. Mentre chi ha a che fare con la vita delle persone, chi organizza eserciti, chi ha in mano armi, chi può minacciare, può corrompere, può fare tutto quello che vuole, può intercettare e via discorrendo, viene lasciato al suo posto. Allora, questo accade prima del processo, durante il processo, e poi accade in questo paese, e questo è un tratto del regime, accade che quando vengono condannati vengono difesi dal potere politico e rimangono al loro posto, cioè nell'esercizio delle loro funzioni per le quali distorsioni sono stati condannati. Cioè, come dire che uno viene condannato come Ganser per spaccio internazionale di droga e poi si occupa di lotta alla droga, continua a farlo.
Luca, fermiamoci un attimo qui, nel senso che la contraddizione è evidentissima. Proviamo anche a spostare un attimo il discorso. Allora, sicuramente si è dimostrato che la violenza delle istituzioni non viene prodotta, e questo è un dato ormai inconfutabile, dalle cosiddette mele marce, le teste calde, no? Certo. Ma abbiamo una pratica di peggioramento, di ricorso più frequente, di inasprimento delle forme della violenza statuale, tra cui io metterei, come dicevi bene tu, anche un rilancio culturale delle istituzioni totali, gli stessi manicomi che, mentre nelle carceri abbiamo visto c'è un surplus di pena, addirittura i manicomi verranno riaperti come strutture non curative, ovviamente che non è possibile, ma addirittura di esclusione, di allontanamento. Ma secondo te questo tipo di situazione può avere anche una volontà di indicazione preventiva? Mi spiego, noi siamo davanti ad una crisi che probabilmente non ha mai avuto livelli di mancanza di risposta come in questo momento, parlo anche di risposte di rilancio, di ripresa, di miglioramento delle condizioni, di ridistribuzione di denaro. È prevedibile che ci siano delle forme di insorgenza sociale. Questa mano libera e questa copertura alla violenza, l'impunità ai corpi armati dello Stato, come dici tu, può avere anche un senso in questo tipo di scenario sociale che si potrebbe aprire?
Ma direi certamente di sì, queste non sono cose, come tu dicevi, Quindi non stiamo parlando di una cattiva abitudine, tra virgolette, o di un semplice per modo di dire, comunque di una semplice consuetudine cristallizzata a diciamo a usare le maniere forti. Qui stiamo parlando di una strutturazione. Il fatto che vengano condannati i vertici di polizia e carabinieri e appunto ci sia poi questo meccanismo gravissimo di omissione di un atto democratico e civile, che è quello appunto della loro sospensione e della loro dimissione, dimostra che questo tipo di elemento è un elemento strutturale, quindi non è un elemento occasionale e non è nemmeno legato a, semplicemente alle relazioni da casta, diciamo così, tra la politica e questo tipo di corpi separati dello Stato, eccetera. Vi è un elemento strutturale che io credo sia legato all'idea stessa di mantenimento diciamo del potere, che chiaramente si discosta, si allontana sempre di più da un mantenimento consensuale, cioè da una diciamo da un conferimento del potere dal basso verso l'alto, e si avvicina sempre di più invece da un'imposizione del potere dall'alto verso il basso, per cui è un'idea di società e evidentemente ha a che fare con l'idea, diciamo così, che questa società si possa mantenere diciamo così solida solo e solamente con la violenza. E questo è il dato, perché evidentemente in assenza di altro tipo di risposte vi è solo la violenza e l'esclusione sociale di coloro che sono considerati devianti, cioè la loro classificazione come devianti. È la storia delle carceri, dei manicomi, come tu ricordavi, c'è cioè quindi in questo aspetto particolare che sono le istituzioni totali, ma è la storia anche della, diciamo così, del mantenimento della pace sociale, una pace armata, sempre di più armata, che si fonda sul terrore più che sullo Stato di diritto. E quindi è evidente che c'è anche un'idea del fatto che di fronte alla crisi e di fronte alle contraddizioni che aumentano, l'unica soluzione è inasprire sempre di più il terrore che i cittadini hanno dello Stato, invece che aumentare il livello di partecipazione democratica alla soluzione dei problemi, bisogna imporre con la violenza e con la forza, con la paura. Perché io mi accorgo, io credo, insomma, da Genova in poi, per questo dico che è sbagliato dire che a Genova furono interrotti per quei tre giorni le libertà così. A Genova iniziò in quei tre giorni un percorso, un processo di involuzione della democrazia che dura ancora oggi e che vede, per esempio, aumentato di molto il tasso di insicurezza nel rapporto tra cittadini e forze dell'ordine. Cioè non c'è niente da fare, basta parlarsi, come dire, parlare normalmente con delle persone per capire la paura che oggi c'è ad avere a che fare con carabinieri e polizia, anche per le più semplici e banali questioni, insomma. E per cui questa è la misura anche di quello che sta accadendo. E per questo cercare di rovesciare la questione e quindi porre il problema democratico della dimissione di questi personaggi, dei torturatori della Diaz, degli sparatori delle nostre strade, dei violentatori dei CPT e via discorrendo. Cioè, ricordo, cioè, noi siamo in presenza di casi ormai che coinvolgono tutori dell'ordine pazzeschi, cioè tipo gli stupri avvenuti a Milano in via Corelli, avvenuti a Roma a Ponte Galeria e perpetrati nei confronti di donne migranti rinchiuse nei CPT. Questo è il livello, insomma, non è che stiamo parlando di quisquilie, per cui insomma io credo che ci sia veramente una grande battaglia culturale e politica da fare per rovesciare appunto Genova addosso a loro.
E allora qui torniamo all'appello. Viene un po', come dire, ovviamente giustamente 20 luglio, la data è giusta, c'è la necessità di andare a dare corpo, dare fiato a questo appello, c'è una sottoscrizione da fare, c'è la petizione su globalproject.info, ma c'è un, possiamo dire, un dubbio. Questo periodo, che è un periodo non propriamente adatto, diciamo, anche se veniamo da una raccolta di firme straordinaria, di mobilitazione straordinaria come quella per la difesa, chiamiamola in senso lato, dell'acqua come bene comune, non è forse un momento un po' delicato per una raccolta firme? L'estate, intendo.
Ah beh, ma io credo che questo appello, cioè questo era nelle intenzioni. Noi abbiamo voluto partire il 20 di luglio, ovviamente per appunto vedere Genova nel presente e nel futuro, non solo nel passato. E è ovviamente una scelta anche simbolica, ma credo che questa petizione online, che appunto organizzata da Global Project e dal Manifesto insieme, ci accompagnerà durante tutto l'anno, e per cui iniziamo oggi per arrivare al decennale di Genova, cioè quindi a luglio prossimo, con 1 milione di firme raccolte. Cioè questo è l'obiettivo, come per l'acqua eccetera, cioè con centinaia di migliaia di cittadini che sottoscrivano questo, nei nostri desideri e speranze, che sottoscrivano questo appello, anche perché dubito che lo Stato farà prima qualcosa, cioè del tipo di dimettere questi personaggi che ancora continuano a minacciarci dalle loro posizioni di potere. E quindi insomma è l'avvio di un percorso che dura e che accompagnerà quest'anno, che ci separa dal decennale di Genova, che sarà sicuramente una data importante per diciamo così appunto mettere a frutto questo meccanismo del rovesciamento di Genova e della trasformazione di Genova da percorso di involuzione democratico a percorso invece di messa sotto accusa di chi ha prodotto questa involuzione democratica.
Bene, Luca, mi pare che possiamo lasciarci, se non hai altro da aggiungere. Mi pare che possiamo dire così: una grande battaglia di civiltà che riguarda il vivere insieme, la democrazia, ma anche un problema di, potremmo dire, anche di sicurezza personale degli uomini e delle donne nel loro rapporto con l'arbitrio e la violenza delle forze dell'ordine. Per cui la sottoscrizione di questo appello anche come un fatto di, tra virgolette, legittima difesa?
Assolutamente, assolutamente. La nostra sicurezza è un bene comune, questo è il dato, la nostra sicurezza di poter vivere in un paese appunto democratico e non sottoposto alle violenze di un regime è un fatto fondamentale. E io credo che debba essere una battaglia di tutti questa, dei ribelli e dei democratici insieme, perché appunto il più aumenta il tasso di regime e più diminuiscono le possibilità di speranza per un mondo migliore, e anche aumentano i rischi per i singoli, soprattutto se sono singoli diciamo isolati, deboli, dal punto di vista della posizione sociale, se sono singoli che non conosciamo, che sono quindi esterni al circuito dell'informazione, non vi accedono. Penso a tutti quelli che sono rinchiusi nelle carceri, sono migranti per esempio, e quindi è assolutamente fondamentale, proprio un tratto caratteristico culturale di un'idea di democrazia, condurre anche questa battaglia di civiltà. Lo ripeto, è iniziata oggi, ci sarà a breve anche su Global Project proprio un modulo online, adesso si deve aderire inviando la propria firma a una mail che è quella indicata dal manifesto e da Global Project, ma a breve ci sarà anche un modulo online vero e proprio. Spero che molti altri siti, e questa è la nostra proposta, facciano propria questa petizione online, la diffonderemo anche naturalmente in Europa, quindi l'obiettivo è quello di arrivare al 20 di luglio del 2011, a 10 anni da Genova, con una grandissima presa di posizione pubblica, appunto perché per la democrazia e contro il regime.
Luca, grazie, buona giornata, grazie, e a presto.
Grazie a voi, grazie a
ciao.
Voi, ciao a tutti.